Laudetur Jesus Christus.
L'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Nei titoli, il Papa alla Diocesi di Roma, impegnatevi con convinzione nel percorso sinodale e non abbiate paura delle sorprese. Cercare la verità e chiedere perdono sugli abusi. Videomessaggio di Francesco alla conferenza sulla salvaguardia al via domani a Varsavia. Vicini alla popolazione afghana, si parla di speranza e di impegno concreto ad Assisi. Ben trovati all'ascolto da Fausta Speranza, un forte incoraggiamento a seguire la voce dello Spirito Santo che non conosce confini e all'ascolto anche di quanti vivono ai margini della comunità. Nel discorso che Papa Francesco ha rivolto questa mattina in Aula Paolo VI ai partecipanti al convegno della Chiesa di Roma che avvia il processo sinodale diocesano. Adriana Masotti.
Papa Francesco afferma subito che il primo impegno di un processo sinodale è l'ascolto di tutto il popolo di Dio e l'ascolto dello Spirito Santo e spiega che cosa significa sinodalità, cioè camminare insieme.
Non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia e tantomeno una moda, uno slogan o il nuovo termine da usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No, la sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione.
Francesco sottolinea l'importanza della fase diocesana del sinodo e parla di una chiesa più orizzontale che verticale.
Mi raccomando, lasciate aperte porte e finestre. Non vi limitate a prendere in considerazione solo chi frequenta o la pensa come voi. Permettete a tutti di entrare. Permettete di camminare insieme. Lo Spirito vi condurrà. Abbiate fiducia nello Spirito. Non abbiate paura di entrare in dialogo. E lasciatevi sconvolgere dal dialogo, è il dialogo della salvezza.
Occorre portare avanti una riforma concreta che prevenga e dia risposta allo sconvolgimento gravissimo che gli abusi sui minori in ambito ecclesiastico hanno causato, sono parole del Papa. Solo così, dice la Chiesa, si potrà risanare. Questo dunque il monito del Papa nel videomessaggio inviato ai partecipanti alla conferenza internazionale sulla salvaguardia dei bambini e degli adulti vulnerabili per le chiese dell'Europa centro-orientale che si apre domani a Varsavia. Vi partecipano vescovi, religiosi e laici da 20 paesi. Gabriella Ceraso.
Errori e fallimenti ci possono far sentire fragili, certo, ma possono costituire anche un tempo di splendida grazia che apre nuovi orizzonti di amore e servizio. Le parole del Papa ai conferenzieri di Varsavia guardano al passato, ma anche alle sfide future. Siate, la sua esortazione, umili strumenti del Signore al servizio delle vittime e degli abusi, il cui benessere per Francesco resta centrale. Vedete, le dice, compagni di un futuro comune, imparando gli uni con gli altri a divenire più fedeli e resilienti per affrontare le nuove sfide. Non la buona reputazione dunque dell'istituzione Chiesa, come aveva già detto nel febbraio 2019 il Papa a Roma ai leader delle conferenze episcopali del mondo. Solo affrontando la verità di questi comportamenti crudeli, ricercando umilmente il perdono delle vittime, la Chiesa potrà trovare la sua strada per essere un luogo di accoglienza e sicurezza per coloro che sono bisognosi.
Ringrazio Papa Francesco che ha svelato il dramma degli abusi nella Chiesa. Sono le parole di Juan Carlos Cruz, da marzo membro della Commissione per la tutela dei minori, che è stato vittima di abusi. Bisogna ascoltare le vittime, dice, e trattarle con la dignità che meritano, alla vigilia della conferenza. Al servizio di Salvatore Cernuzio.
Per Juan Carlos Cruz la conferenza di Varsavia è un importante risultato della commissione antiabusi di cui fa parte, ma soprattutto un traguardo personale. Lui, vittima da adolescente delle violenze di padre Fernando Caradima, per anni ha criticato l'indifferenza da parte della Chiesa verso il dramma degli abusi. Ora si dice soddisfatto nel vedere organizzare un appuntamento del genere quale segno di una reale preoccupazione delle diocesi verso le vittime. Ancora c'è molto lavoro da fare, dice Cruz a Vatican News, e ancora molti sopravvissuti soffrono e non vengono trattati con la dignità che meritano. Tuttavia Juan Carlos si dice impressionato dal lavoro della Commissione Pontificia, ma soprattutto è impressionato dall'attenzione sul tema di Papa Francesco.
That's for sure. I think Pope Francis has been to me someone who really.
Se gli abusi sono ora considerati un'emergenza, è tutto merito del Papa, afferma Cruz. Francesco è realmente preoccupato di questo problema. Speriamo che la stessa preoccupazione l'abbia la Chiesa intera.
And people are dying because of this. It is that dramatic.
È necessario rimanere in Afghanistan per stare vicino, dopo l'avvento al potere dei talebani, alla popolazione civile. È uno dei temi affrontati oggi ad Assisi nel corso della 7ª edizione del Cortile di Francesco sul tema della speranza. Tra gli interventi, Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati per l'Italia, Santa Sede e San Marino. Giancarlo Lavella l'ha intervistata.
Abbiamo parlato dell'importanza del rimanere al fianco al popolo afghano, soprattutto in questo momento dove c'è un'emergenza umanitaria, un problema di siccità, il Covid, che comunque rimane una sfida importante, e quindi le complessità che coinvolgono le Nazioni Unite nel paese, inclusa ovviamente quella di dover dialogare con i talebani, che è una sfida anche per noi.
Sarà possibile dialogare con questo nuovo governo? In che modo?
Secondo me la domanda non è sarà possibile, la domanda è quale alternativa abbiamo, nel senso che se vogliamo poter accedere alla popolazione, muoverci per il paese, non abbiamo alternative che creare un dialogo, ed è importantissimo, in quanto se non riusciamo ad assicurarci la capacità e la possibilità di fare lavorare le nostre colleghe donne, non si potrà avere accesso alle donne afghane, in quanto la Sharia non prevede una relazione diretta tra donne e uomini. E poi saranno le azioni a farci vedere se effettivamente questo dialogo è un dialogo che porta dei risultati o meno.
Dalla cronaca internazionale, crisi diplomatica tra Francia da una parte e Stati Uniti e Australia dall'altra. Parigi ha richiamato i suoi ambasciatori a Washington e Canberra. Al centro della crisi il patto trilaterale di sicurezza tra i due paesi e il Regno Unito, che ha di fatto annullato per la Francia il contratto per la fornitura di mezzi militari. Il ministro degli esteri francese, Le Drian, ha definito l'iniziativa di una gravità eccezionale. Ed è morto Abdelaziz Bouteflika, a lungo presidente dell'Algeria fino alle sue dimissioni nel 2019. Aveva 84 anni ed era malato da tempo. Si è dimesso 2 anni fa dopo forti proteste contro di lui. Si avvicina la 5ª giornata mondiale dei poveri, che sarà celebrata il 14 novembre, e la conferenza episcopale brasiliana ha lanciato la campagna Provi Compassione per accendere i riflettori sul disagio che la popolazione vive. Sono quasi 52 milioni i brasiliani che si trovano in condizioni di povertà anche a causa della crisi economica e sociale legata alla pandemia. Quanto è importante dunque l'iniziativa? Andrea De Angelis lo ha chiesto a padre Bruno Franguelli, gesuita brasiliano.
Purtroppo c'è nella società in generale una certa indifferenza in rapporto alla situazione reale della gente.
Nell'istituire la giornata mondiale dei poveri, era il 2016, l'anno del giubileo della misericordia, il Papa chiese appunto di partire da loro per una nuova evangelizzazione. Un compito arduo questo, ma al quale non ci si può tirare indietro come cristiani.
Sicuramente, noi vediamo nel Vangelo Gesù ad esempio che si presenta nella sinagoga leggendo il libro del profeta Isaia, dice: il Signore mi ha chiamato ad evangelizzare i poveri. Quindi c'è nel Vangelo, c'è in Gesù veramente una opzioni preferenziali per i poveri.
A conclusione del vertice dei 9 paesi europei del Mediterraneo emerge un messaggio chiaro: sul clima non c'è più tempo. Il recente rapporto ONU è un codice rosso per l'umanità, è stato detto, e lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha denunciato un alto rischio di fallimento per la COP26, la conferenza mondiale prevista a novembre in Scozia. In chiusura lo spettacolo, vedranno finalmente la presenza del pubblico i 4 concerti che il gruppo musicale internazionale Gen Verde terrà nei prossimi giorni in altrettante città italiane. Il passaggio dallo streaming all'esibizione nelle piazze segna una nuova tappa emozionante, come afferma nell'intervista di Adriana Masotti Nancy Ullman, una delle 19 artiste.
Lo stiamo vivendo con una grande gioia e una grande attesa anche di rincontrare la gente dal vivo dopo tutto questo tempo. È stato un periodo anche per riflettere, insomma anche un momento per crescere tra di noi, andare più in profondità e anche di grande creatività. Allora siamo molto emozionate al pensiero di poter rincontrare la gente. In fondo Gen Verde è nato soprattutto per questo.
Che concerto sarà quello che porterete in questo prossimo tour?
È un concerto acustico dove abbiamo voluto proprio tirare fuori tutta una ricchezza di colori, sonorità diverse, anche strumenti da tutto il mondo, proprio per esprimere questa esperienza di unità nella diversità che cerchiamo prima di tutto di vivere tra noi, che ha le radici proprio nel Vangelo. Sarà un bel modo per ripartire insieme, riflettendo su quello che abbiamo vissuto tutti. Ripartire anche per ricostruire, per curarci l'un l'altro e anche per curare la terra insieme. Ci sarà anche questo tema nel concerto.
In chiusura un cordialissimo saluto da Adriano Vitali, regia, Fausta Speranza in studio. Grazie per l'attenzione prestata.